Ed è Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto, cari amici ascoltatori. Ormai da qualche giorno stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo. Nel capitolo 2 vedremo l'umiliazione di Gesù Cristo. La lettera agli Ebrei contiene una serie di segnali di pericoli. Il primo di questi lo troviamo nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 2, ed è quello di essere trascinati lontano. Ascoltate. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Essere trascinati lontano vuol dire essere condotti a forza, con insistenza da un luogo a un altro lontano, e implica trascuratezza, negligenza. In ogni campo della vita la trascuratezza ha spesso esiti tragici, ma in campo spirituale può averne ancora di più, perché può significare perdere qualcosa di infinitamente prezioso, qual è la propria anima. Abbiamo parlato di trascuratezza, in particolare del fatto che essa costituisca un grande pericolo in ogni aspetto della vita. Molte persone che si ammalano di cancro spesso si rivolgono ai medici quando è troppo tardi. Sarebbe possibile fare qualcosa per arginare il male, ma a volte si temporeggia e così si perde del tempo prezioso. Dimostrarsi trascurati sul piano spirituale, cioè ascoltare il messaggio del Vangelo senza fare nulla, è infinitamente più tragico. Tantissime persone ascoltano il Vangelo, gli danno il proprio assenso con la mente, ma poi non fanno nulla di più. Rimandano, temporeggiano, ma non prendono una decisione. Verrà il giorno in cui si troveranno nelle rapide e allora sarà troppo tardi. La morte può arrivare improvvisamente e così avranno perduto l'occasione di ricevere Cristo. Il momento in cui si ascolta il Vangelo è il momento giusto per decidere, il tempo accettevole, il giorno della salvezza, perché il domani non appartiene all'uomo. Leggiamo il versetto 2 di Ebrei capitolo 2. Infatti, se la parola pronunziata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, tutti i messaggi che Dio aveva affidato agli angeli quindi si avverarono con precisione e puntualità. Per esempio, quando i due angeli si recarono a Sodoma per annunciare che la città sarebbe stata distrutta, Sodoma fu distrutta di lì a poco, esattamente come avevano detto. Ogni volta che un angelo portava un messaggio agli uomini, lo riferiva esattamente come era stato formulato. Ma proseguiamo il discorso lasciato in sospeso al versetto 2, leggendo i versetti 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. In particolare, esaminiamo la domanda che ci pone il versetto 3. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Un grande predicatore del Galles iniziò il suo sermone ponendo al suo uditorio questa domanda alla quale né lui né Dio erano in grado di dare una risposta. Nessuno probabilmente è in grado di rispondere perché non vi è risposta. Esiste forse una via di scampo all'infuori di Cristo? Egli è l'unica via. Egli ha detto in Giovanni 14, al versetto 6, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nella Scrittura, nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 25, leggiamo pure, «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Ci sono molte vie che agli uomini sembrano diritte, ma possono rivelarsi estremamente insidiose». Ascoltiamo le parole del Signore Gesù, che con amore dicono ancora agli uomini, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28. E in Luca 19, versetto 10, è scritto, «Perché egli è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Nei 3 anni di ministero sulla terra, il Signore Gesù non smise mai di indicare la via della salvezza a chiunque, ebreo o gentile che fosse, che incontrò. Quest'opera fu poi continuata dopo la sua morte, dai discepoli, da tutti coloro che si convertirono successivamente, e il Signore avvalorò la loro predicazione, indirizzata inizialmente alla nazione di Israele, con segni e prodigi soprannaturali. La sezione seguente del capitolo 2 propone il tema della superiorità di Cristo rispetto agli angeli nella sua umanità. L'umanità di Cristo va enfatizzata tanto quanto la sua divinità. Egli ha portato su questa terra la divinità e ha riportato nel cielo l'umanità. Leggiamo il versetto 5 di Ebrei, capitolo 2. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Cristo rimane quindi superiore agli angeli di Dio anche quando si spoglia della sua divinità per rivestire l'umana natura. Difatti, a lui il Signore sottopone il mondo a venire. A cosa si stava riferendo l'autore con questa espressione? Molte persone pensano immediatamente che il mondo a venire o mondo futuro sia il cielo, però il termine mondo in questo versetto significa nella lingua greca terra abitata. Questo versetto parla delle persone di questa terra. È lo stesso usato in Matteo 24, versetto 14, che dice «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine». È anche usato in Romani 10, al versetto 18, «Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo». Il termine «mondo» non può riferirsi al cielo o all'eternità, ma si riferisce al regno messianico, il regno di Gesù sulla terra. I credenti ebrei, cresciuti alla scuola dell'Antico Testamento, sapevano che il motivo principale di questo libro era il regno a venire, sul quale uno della progenie di Davide avrebbe regnato. Gli angeli non solo non avevano governato in passato, ma non avrebbero regnato neppure in futuro. Essi sono stati servi e messaggeri in passato e continueranno a essere servi in futuro. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 6 all'8 di Ebrei capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Questi versetti sono una citazione del Salmo 8, versetti dal 4 al 6. Soffermiamoci un attimo sulla domanda che pone l'autore. Chi è l'uomo, quindi? L'uomo è soltanto una piccola creatura su uno dei pianeti minori, un frammento della creazione di Dio, eppure così importante ai suoi occhi da essere al centro del suo piano di salvezza. Il Signore della Gloria, la seconda persona della Trinità, è diventato Gesù, un uomo. Sì, Dio si è ricordato dell'uomo. Gesù è diventato uomo, ha lasciato la gloria del cielo ed è sceso su questa terra per essere come uno di noi. Di suo l'uomo non è nulla. Dal punto di vista fisico il suo corpo è estremamente fragile, vulnerabile, soggetto all'invecchiamento, alle malattie, alla morte. Dal punto di vista intellettuale l'uomo pensa di essere qualcuno, di sapere molte cose, ma in realtà la sua conoscenza è molto limitata, imperfetta. Che cosa sa l'uomo di questo vasto universo nel quale viviamo? Abbiamo speso miliardi per mandare l'uomo sulla Luna, per cercare di capire l'origine della vita, e anche spiritualmente l'uomo non è nulla. Se lo guardi bene, ti rendi conto che è solo un peccatore perduto, è in una condizione terribile davanti a Dio, però lui è venuto a trovarci perché voleva comunicare con noi, voleva salvarci perché ci ha visti nella nostra condizione di perduti. Il versetto 7 afferma che Dio ha fatto l'uomo inferiore agli angeli al tempo della creazione. Colui che era superiore agli angeli ha spontaneamente accettato di scendere per un tempo al di sotto degli angeli e di farsi uomo. Perché il Signore lo ha fatto? Lo ha fatto per poter rivelare, per far conoscere Dio. Egli è anche il rappresentante dell'uomo davanti a Dio. Egli ha portato Dio sulla terra e ha riportato l'uomo in cielo. Se noi andremo in cielo è perché siamo in Cristo. Il proposito originario di Dio per l'uomo è di coronarlo di gloria e di onore, avendolo costituito sopra le opere delle sue mani. L'uomo farà qualcosa che gli angeli non sono mai stati capaci di fare. Gli angeli non governano l'universo di Dio, sono i messaggeri di Dio. Ci fu un angelo che cercò di ribellarsi contro Dio, cercò di stabilire il proprio regno e di diventare un sovrano. Il suo nome era Lucifero, figlio del mattino, che oggi conosciamo con il nome di Satana o diavolo. Egli era un angelo di luce, ma si ribellò e disse nel suo cuore: «Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, sarò simile all'Altissimo». Isaia 14, versetti 13 e 14. Dio aveva stabilito che né lui né qualsiasi altro angelo dovessero regnare, ma ha creato l'uomo per regnare. L'uomo, tuttavia, così come lo vediamo oggi, non è in grado di regnare. I risultati dei suoi tentativi di governare il mondo sono sotto gli occhi di tutti e sono oltremodo disastrosi. L'uomo non può regnare, anche se pensa di poterlo, saperlo fare. Ha adottato il punto di vista di Satana perché sta cercando di regnare senza Dio. Studiando la storia di qualsiasi popolo, possiamo vedere come la maggior parte dei loro re avevano regnato nel sangue, imponendo la propria supremazia con la forza, il terrore, e più delle volte non riuscendo a conservare il dominio neppure per la durata della propria esistenza. L'uomo, indipendentemente dalla razza alla quale appartiene, non è capace di governare questa terra come Dio voleva che facesse. Tuttavia, attraverso la redenzione, Dio sta riportando l'uomo al punto di poter essere re. L'uomo ha perduto questa condizione nel giardino dell'Eden, quando ha disobbedito a Dio, ma Cristo lo ha riabilitato in essa. Ripeto i versetti dal 6 all'8 di Ebrei, capitolo 2. Anzi, qualcuno in un passo della Scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Il versetto 8 riporta una profezia che non si è ancora adempiuta. Essa afferma che il Signore ha posto ogni cosa ai piedi di Cristo. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, anche se la nostra terra non è sfuggita al suo controllo. Egli oggi non sta regnando. Quando il Signore Gesù regnerà su questa terra, non ci sarà più bisogno di ospedali o di carceri, non ci saranno crimini o povertà. Quando Egli regnerà su questa terra, ci sarà un nuovo Eden. Leggiamo il versetto 9 di Ebrei, capitolo 2. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. L'autore della lettera agli Ebrei afferma che, avendo creduto, ora noi vediamo Gesù. A causa di ciò che il Signore Gesù ha fatto, noi lo vediamo. Guardiamo a Lui attraverso le lenti della conoscenza, di ciò che Egli ci ha rivelato attraverso la Sua parola. Riconosciamo che Lui c'è qualcosa che le nostre piccole menti non afferrano. Guardiamo a Lui con fede, con fiducia, con meraviglia, con timore, con adorazione. Amico, amica, riesci a vedere Gesù oggi? Lo Spirito Santo ha tolto dai tuoi occhi il velo, così che tu lo possa vedere? Nella sua incarnazione, per lo spazio di 33 anni, Gesù è stato fatto inferiore agli angeli, ma a motivo della morte sulla croce che ha sofferto, per la quale ha potuto redimere l'uomo, egli è stato coronato di gloria e di onore. Gesù ha accettato di morire per ognuno di noi, ha subito la condanna pronunciata su di noi a motivo dei nostri peccati e ci ha così resi liberi. In Lui, nella sua morte, Dio ci ha fatto grazia, ci ha salvati dal giudizio e dalla morte eterna. Leggiamo il versetto 10 di Ebrei, capitolo 2. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Il testo evidenzia il fine dell'opera di Cristo, che consiste nel condurre molti figli alla gloria. Questo è anche il motivo per cui Dio ha permesso la morte di Gesù. Il Signore che ha creato i cieli e la terra si occupa dell'uomo, vuole che si salvi, che si riconcili con Lui per partecipare al suo regno e alla sua gloria. Egli vuole dividere con l'uomo la sua gloria. Ed ora ciò è possibile perché Gesù ha annullato nella sua morte i nostri peccati. Egli è diventato l'autore della nostra salvezza ed è stato reso perfetto a motivo delle sofferenze che ha patito. Egli è il capo di tutti coloro che hanno creduto. Egli è l'alfa e l'omega. È il principio e la fine. Egli ha compiuto la nostra salvezza e noi non dobbiamo aggiungere nulla. Come ha fatto? L'ha fatto scendendo su questa terra e prendendo su di sé la nostra umanità. Che cosa ha fatto quando è sceso sulla terra? Ha gustato la morte per ogni uomo. Egli è venuto per redimere l'umanità e procurare all'uomo la salvezza. Ha rivelato Dio sulla terra e oggi rappresenta l'uomo in cielo. Gesù, dunque, è stato reso perfetto attraverso la sofferenza. Anche se era figlio di Dio e anche se era egli stesso Dio, la sua vita perfetta non ci salva. La sua nascita da una vergine non ci salva. Neppure il suo insegnamento ci salva, come pure i suoi miracoli, il suo esempio. Solo la sua morte sulla croce è quella che ci salva. Ebbene, con queste riflessioni io voglio terminare. Voglio ringraziarvi sicuramente per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato e intanto vi invito a risentirci domani alla solita ora. Ciao.